redigio.it e la storia continua.
...1942... quante buone cose in quella borsa. Per forza, è nera. Se persino in un paese ricchissimo come gli Stati Uniti il caffè, lo zucchero e la benzina sono razionati, figuriamoci che cosa accade in Italia. Per chi non lavora, la razione del pane, sempre più nero, è ridotta a 150 grammi. Nero è anche lo zucchero, seppure le disposizioni di legge ci vorrebbero che per il 30% cristallino di fabbrica e per il 70% raffinato. Al suo posto compare in tavola spesso la melassa. Si fa un gran consumo di patate e i giornali spiegano che per preparare patatine fritte per 4 persone può bastare un cucchiaio d'olio. Basta seguire un accorgimento. Prima della cottura tagliate a fette sottilissime le patate e abbrustolitele al sole su un foglio di carta gialla da macellaio. Si consigliano minestre d'orzo e di miglio, pasticci di castagne selvatiche, insalate di bucce di piselli bolliti e al posto del caffè l'astragalo, le ghiande e i lupini abbrustoliti, al posto del tè le foglie di fragole, l'avena, i gusci di mandorle pestate e opportunamente filtrati. Qualcuno scopre che anche il tabacco è sostituibile, per esempio con le foglie secche delle viti. Per addolcire la vita, almeno ai ragazzi, il Comitato degli Approvvigionamenti stabilisce di concedere una razione speciale di mezzo a chilo al mese di marmellata ai bambini e ai giovani fino ai 18 anni. Per le vitamine si può dar retta alla pubblicità e incuricitare, prima dei pasti, 3 cucchiai di Proton, un prodotto eccellente per rafforzare benefici e benefici effetti dell'alimentazione. Se poi la situazione internazionale procura emicranie, la pubblicità consiglia l'aspirina. Secondo gli slogan è infatti il calma dolori mondiale. Le massaie più intraprendenti allevano galline, conigli nei terrazzini e anche in città. E non manca che dà la caccia ai gatti per farli finire in salmì. Quando suonano le sirene degli allarmi aerei e si scappa in cantina, la borsa che si ha cura di portare con sé si stipano i tesori di famiglia. Tra gli ori e i pochi denari non mancano mai le tessere annonarie, vale a dire quelle cartelle fitte di bollini senza le quali è impossibile, almeno secondo legge, acquistare generi alimentari. Se qualcuno la smarrisce, peggio per lui, non gliene verrà dato un'altra in sostituzione. È una decisione, si dice, presa non tanto per risparmiare sulla stampa delle tessere annonarie o sui generi alimentari, quanto per cercare di impedire il commercio di tali tessere. Si è infatti saputo che alcuni le hanno vendute, sperando poi di riottenerle fingendo di averle perse. La propaganda afferma che con il sistema di tesseramento, ricchi e poveri mangiano le stesse cose, nella stessa quantità e allo stesso prezzo. La realtà è ovviamente assai diverso. Con i soldi si ottiene tutto, anche nel 1942. E la borsa nera contiene, per chi può pagare, ogni ben di Dio, come si usa dire. E mentre nelle mense il rancio rispetta tutti i limiti fissati dalla legge, nei ristoranti di lusso l'insalata serve soprattutto a nascondere la costosa bistecca proibita. In giugno è istituita la pena di morte per gli speculatori, ma è una misura che spaventa a pochi. Accade perfino che audaci borsari neri attraversano la città in pieno giorno con un vitello dissanguato sul sedile posteriore dell'automobile. E i prezzi? Il regime li ha calmierati, ma chi vuole, per esempio, un poco di fagioli, che con la tessera costano 5,24 lire al chilo, può trovarli soltanto al mercato nero a 20 lire. Un litro d'olio costa 80 lire contro le 14 del prezzo ufficiale. Alle donne che percorrono chilometri e chilometri in bicicletta o a piedi, nascondendo ciò che sono riuscite ad acquistare dai contadini in sacche cucite all'interno degli abiti, per eludere i controlli. Lo zucchero, da 7,82 lire al chilo, sale presso i borsari neri a 30 e poi a 80 lire. La carne di maiale costa 19,80, secondo il cameriere, ma se la si vuole mangiare bisogna sborsare 150 lire al chilo al mercato nero. Per aumentare la produzione di farina, la battaglia del grano è combattuta anche nelle aiuole della città, trasformate in orti di guerra. A Roma i boi trascinano l'aratro tra le colonne dei più venerandi ruderi. A Milano si trebbia davanti alla stazione centrale e perfino sul sagrato del Duomo. Cavoli e pomodori sono raccolti nei giardini municipali di tutte le città. E tornano di moda gli slogan inventati all'epoca delle sanzioni. Si dice, per esempio, che mangiare meno carne è assai salutare, poiché proprio la carne è responsabile dell'accumulo di acido urico nel sangue. Essa favorisce lo sviluppo della gotta e delle malattie renali. Esalta il nervosismo essendo un alimento eccitante e può anche risultare tossica. L'alimentazione, i costi e ogni altro problema ad essa connesso è uno dei temi dominanti delle conversazioni. E talvolta si riesce anche a trovarvi un'occasione per sorridere. Una vignetta del Marco Aurelio mostra infine la gente che insegue una gatta. Un signore chiede che cosa sta accadendo. E uno della fila gli spiega: è una gatta che va al lardo. Sul Travaso, un altro giornale, un giovanotto aborda una signorina. Permette una parola? La ragazza si mostra seccata. Finitela o chiamo una guardia? Il giovane insiste e dice quella tal parola anche senza permesso. Burro. E lei? Allora, come hai detto? Tesoro? In un'altra pagina dello stesso periodico, il cliente di un ristorante ha un dubbio. Cameriere, ho pranzato o no? Sulla domenica del Corriere, le cartoline del Pubblico non sono di meno. I nostri guai, insinua una, sono arrivati perfino tra i cannibali. Un capo tribù è furente nel vedere la moglie mettere nel classico calderone un manichino di legno. Ma lei lo quieta. E, caro mio, quei tempi che corrono, ecco, da un capo tribù. Un capo tribù è furente nel vedere la moglie mettere nel classico calderone un manichino di legno. Ma lei lo quieta. E, caro mio, quei tempi che corrono, bisogna accontentarsi dei surrogati. Presentazione al ristorante. Mi chiamo Anatolio, ma tu puoi chiamarmi soltanto Anat e risparmiare l'olio. Una signora confida a un'amica. Mio marito non può vivere senza di me. Tanto ti ama? Tengo io le sue carte annonarie. E sui fronti, in Africa, in Russia, nei Balcani, come si arrangiano? Arrancio i nostri soldati? Ma da un articolo della Domenica al Corriere del 25 gennaio è ottimista. Parla di allegri squilli di tromba, a cui i soldati hanno adattato una strofa scherzosa. La zuppa l'è cotta. E sostiene la bontà di tale zuppa. Certo, qualche ristrettezza, ammette l'articolista, deve sopportarla anche chi sta combattendo. Oggi la razione di pane è ridotta a 500 grammi e la farina, sia pure in minima parte, miscelata, ma il nostro soldato, naturalmente sobrio e non certo abituato a 5 pasti, trova il pane sufficiente e gustoso. Si legge ancora nell'articolo. In passato il rancio di guerra era fissato sin dal tempo di pace, ora invece è previsto che le razioni possono essere di più tipi in rapporto al clima, alle fatiche, alla situazione alimentare del paese dove le truppe operano. Sarebbe assurdo, infatti, distribuire gli stessi alimenti a truppe che combattono in regioni freddissime come la Russia e quelle che operano in Africa. Non dice che talvolta questi nostri, davvero eroici soldati, sono costretti a mangiare la carne dei muli ammassati dalle pallottole o dal gelo e a far bollire l'erba raccolta nei fossati. Non dice come, spesso, ci sia molta differenza tra la mensa degli ufficiali e il rancio dei soldati. In Albania, a un milite stremato dalla malaria, che ha il coraggio di protestare contro l'ignobile brodaglia che gli viene data, uno di questi ufficiali risponde con altrettanto ignobile alterigia. «Ma tu sei emiliano, per forza ti lamenti. Voi emiliani non siete contenti se non mangiano da papa».